passato parecchia acqua sotto i ponti dall'ultima volta che sono venuto a trovarvi a Bologna. Per una serie di circostanze sia di qua che di là, come sapete anche credo l'ultima volta che dovevo venire un paio di mesi fa ho dovuto rinviare all'ultimo momento per problemi di salute, problemi che grazie a Dio si stanno risolvendo, ma comunque devo dire che in questi mesi è stato molto spesso presente con me quel brano della scrittura che dice che in questa tenda gemiamo aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Il nostro corpo invecchia e, come ho avuto modo di dire a qualcuno, ormai è scaduta la garanzia. I pezzi di ricambio non sempre si trovano e quindi a volte appunto gemiamo, ma sappiamo, abbiamo la promessa del Signore della redenzione del nostro corpo, che questo mortale rivestirà l'immortalità, questo corruttibile l'incorruttibilità, e saremo per sempre con il Signore, eternamente giovani, inossidabili, gloria a Dio. Il Signore non si è limitato alla redenzione della nostra anima, ma si è dato sulla croce per la redenzione del nostro intero essere, spirito, anima e corpo. Gloria a Dio. Bene, mi sono sentito per questa mattina di rimanere, diciamo, in armonia con il tema che affronteremo oggi pomeriggio, quando parleremo dei doni dello Spirito Santo. Anche questa mattina voglio parlare dello Spirito Santo, ma sotto un altro aspetto. Voglio leggere subito alcuni versetti nella lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 5. Leggo dal versetto 18. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Voglio mettere innanzitutto questi versetti nel loro contesto, perché sarebbe facile leggere questa come le altre esortazioni che lo precedono nel capitoli 4 o 5 di questa lettera in chiave legalistica. Qui c'è una sfilza di norme alle quali con un grande sforzo mi devo adeguare, un peso che il Signore ci carica addosso: devi fare questo, devi fare quello, non devi fare l'altro, eccetera, eccetera. E purtroppo molti cristiani leggono la scrittura in questa chiave. Ma piuttosto, mettendo questi nel loro contesto, prima nel contesto dell'intera epistola, è facile constatare che questa lettera, questa bellissima lettera di Paolo agli Efesini, si divide in due parti. Nella prima parte ci parla per esteso di quante benedizioni il Signore ci ha elargito. Inizia subito nel capitolo 1, versetto 3, dicendo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Prima di arrivare a dirci cosa fare, parla della grazia di Dio, dell'enorme bontà di Dio nei nostri confronti, che prima che avessimo fatto qualsiasi cosa, ci ha benedetti, ci ha riempiti di ogni benedizione possibile e immaginabile in Cristo Gesù, che quando eravamo ancora peccatori è venuto a morire per noi. E prosegue parlando di come Dio ci ha fatti risorgere con Lui dalla morte alla vita, ci ha fatti sedere con Cristo nei luoghi celesti, è per grazia, dice, che siete stati salvati, non è per qualcosa che avete fatto voi. Il Signore, come dice un brano, un versetto molto curioso nell'Antico Testamento, dice: il Signore vi ha amati perché vi ha amati. Non c'è altra spiegazione. Il Signore ci ha amati perché ha deciso di amarci, non perché ci ha trovati così belli, bravi e buoni, ma per una sua sovrana decisione ha deciso di redimerci quando non lo meritavamo. E quindi parla delle tante benedizioni che Dio ci ha dato, e l'Apostolo poi prega che il Signore ci apra gli occhi dello Spirito, ci illumini la mente per comprendere l'immensità dell'amore e della grazia di Dio nei nostri confronti. Quando poi passa nel capitolo 4, passa al dunque, dice: in vista di tutto questo vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Capitolo 4, versetto 1. E spiega meglio nel versetto 20 del capitolo 4, dice: non è così che avete, dopo aver parlato dei comportamenti sconvenienti di chi non conosce Cristo, dice: non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità in che in Gesù avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. È lo stesso discorso che altrove in altre epistole affronta usando gli altri termini, quelli della carne e dello spirito. La carne, che sta ad indicare la nostra natura umana, quello che qui chiama il vecchio uomo. Tutto quello, in altre parole, che noi siamo senza Cristo. Anche la parte più buona è carne. Quello che nasce dalla carne, dice Gesù, è carne. Mentre l'uomo nuovo rappresenta quello che risulta dalla nuova nascita dello Spirito. E in Galati Paolo riassume questo discorso in una frase molto bella quando dice: camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. E quindi, quando poi procede a darci delle indicazioni pratiche sulla nostra condotta, non è perché stringiamo i denti e cerchiamo con un grande sforzo di adeguarci a queste norme di comportamento, ma è tutto un commento esteso, è una spiegazione più dettagliata di cosa significa spogliarci del vecchio uomo, la carne, e rivestirci dell'uomo nuovo che si rinnova come dice qui, a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità, che vengono tutte dallo Spirito Santo. Quando dunque questo versetto che abbiamo letto in partenza ci dice: ma siate ricolmi, ripieni di Spirito Santo, si riferisce a tutto questo meccanismi, a camminare privilegiando e dando retta ai nuovi desideri dello Spirito che sono in contrasto con i vecchi desideri della nostra carne umana. Questo brano dunque inizia con una cosa negativa. Dice: non ubriacatevi. Io non so se c'è qualcuno qui che nella vecchia vita, nella vita di prima, aveva il vizio di eccedere nel bere, di ubriacarsi. Oh, spogliatevi di questo, dice, mettetelo da parte, perché fa parte di una vecchia vita che non vi appartiene più. Comunque, per troppo tempo i cristiani si sono fatti conoscere prevalentemente come gente che non fa questo, che non fa quello, che, per citare alcune cose, che non si veste in una certa maniera, che non va al cinema, che non ascolta certe musiche, che non balla, che non si diverte. Io mi diverto. Permettetemi di dire una cosa: anche Gesù si godeva la vita nella maniera più bella e più sana che esiste. Gesù non era e non è un guastafeste. Al contrario, quando alla festa di nozze, di cui tutti conosciamo la storia, finirono anticipatamente il vino, si diede la briga di farne altro per allietare questa festa di nozze che si fece a Cana. Gesù non è un guastafeste, Gesù vuole che ci godiamo la vita, però ci invita a non eccedere, a non ubriacarci. Ecco, c'è stato, forse c'è ancora, gente che per una comprensione sbagliata della parola di Dio non festeggia né il Natale né il compleanno. Ma non è per questo che è venuto Gesù a morire sulla croce. Sì, ci insegna il Vangelo, lo Spirito Santo ci insegna a dire no alle cose dannose, a non ubriacarci, ma non ci vieta di goderci un bicchiere di vino con il nostro pranzo di Natale o del compleanno. Sì, non dobbiamo ubriacarci. La Scrittura dice: tutto è lecito, ma aggiunge subito: ma non mi lascerò dominare da alcuna cosa. Siamo chiamati a libertà. C'è gente che è schiava dell'alcol, c'è gente che è schiava, scusate, dico un'altra cosa, c'è schiava della partita. No, mi dispiace, non posso rimanere perché è un altro impegno. Non mi lascerò dominare da cosa alcuna. La Scrittura ci dice che fa parte del frutto dello Spirito l'autocontrollo. E questo significa non lasciarsi dominare, non essere schiavi di alcuna di queste cose. Comunque la Scrittura, dopo questa esortazione, diciamo al negativo, non ubriacatevi, porta subito a un'esortazione che lo controbilancia con un'esortazione positiva: ma siate ricolmi o ripieni di Spirito. E voglio far notare come questo non sia soltanto un suggerimento o una proposta, ma è un comando di Dio per noi, per tutti noi. E quando la Scrittura ordina qualcosa, vuol dire che ce lo rende anche possibile. Il Signore non è così ingiusto e cattivo per ordinarci di fare cose che non siamo in grado di fare. Amen? Non ci dice, ora saltate sulla luna. No. Come faremo? Quello che la Scrittura ci comanda, Dio ce lo rende possibile. Perché Lui è la nostra forza e la nostra capacità. E allora vuol dire che quando ci comanda di essere ripieni di Spirito, vuol dire che mette a nostra disposizione lo Spirito Santo perché tutti quanti possiamo riceverlo, fargli spazio ed esserne ripieni. E questo comando, scusatemi se scendo nel tecnicismo grammaticale, ma è espresso nel testo originale, nel tempo presente semplice, che in greco ha il significato di qualcosa di continuo. Quindi non basta una volta. Io ho sentito persone testimoniare in chiesa, io ringrazio il Signore perché 30 anni fa mi ha riempito del suo Spirito Santo. Ma ora? È sufficiente una volta? Non è sufficiente. Lasciatemi illustrare, scusatemi. Prendo questo bicchiere e lo riempio di acqua. È pieno di acqua? Ora, supponiamo che lo posiamo sul davanzale della finestra e lo lasciamo lì un anno. Sarà ancora pieno di acqua? Cosa succede? Evapora. Evapora. Non basta essere stato riempito di Spirito Santo 30 anni fa, ma neanche un anno fa, neanche 3 mesi fa. Abbiamo bisogno, io ho bisogno di essere riempito di Spirito Santo, di essere ricolmo di Spirito Santo ogni giorno. E quello che il Signore comanda lo promette e lo rende possibile. Allora, se dobbiamo, possiamo. Il Signore ci ha progettati come persone create a sua immagine e somiglianza per essere contenitori di un grande tesoro. La Scrittura dice, Paolo dice da una parte, noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra. Sì, ce ne rendiamo conto, io me ne rendo conto, il vaso è di coccio, è fragile, è debole. Ma è stato progettato per contenere la vita di Dio. E il Signore è così buono da volerci riempire della sua stessa vita. E di portare la presenza della vita di Dio, della vita di Cristo, la vita dello Spirito Santo in mezzo alla gente. A diventare ognuno di noi una sorgente di acqua viva, dove gli altri possono venire a bere, a rinfrescarsi, a trovare la sorgente della vita eterna che viene dal trono di Dio. E quindi questo comando vale per tutti quanti noi e vale per ogni giorno della nostra vita. Però c'è un altro elemento. Come possiamo essere riempiti di Spirito Santo? Beh, volevo illustrare un'altra cosa. Prendo di nuovo questo bicchiere e questo pacchettino sorpresa. Ora, adesso riempiamo i bicchieri. Domanda, ho qui un bicchiere pieno d'acqua? Perché no? Ma l'acqua arriva praticamente fino all'orlo. Ci sono anche i sassi. L'acqua ha potuto riempire soltanto lo spazio lasciato libero dai sassi. Se io comincio a togliere i sassi, vediamo che non è pieno di acqua. Per essere ripieni di Spirito Santo, dobbiamo togliere i sassi. Io, quando, diciamo, per la prima volta sono stato riempito di Spirito Santo, ormai sono passati un bel po' di anni, non comincio a contare quanti sono, ma più di 40 comunque. Avevo capito questa promessa, desideravo intensamente di essere riempito di Spirito Santo secondo la promessa di Dio, perché l'avevo letto nella Scrittura, la promessa è per voi. E per i vostri figli, per tutti quelli che sono ancora lontano, per quanti il Signore ne chiamerà. Io sapevo di essere stato chiamato dal Signore, sapevo che la promessa era per me. E quindi chiedevo a Dio, Signore, riempimi del tuo spirito. Che cosa è successo? È successo che lo Spirito Santo ha cominciato a puntare i riflettori sui sassi che c'erano nella mia vita. Che rappresentano questi sassi? Ma per me rappresentavano non tanto dei peccati specifici, per qualcuno possono essere dei peccati, dei vizi che hanno ancora una presa, che non siete disposti a cedere al Signore. Ma per me non erano tanto dei vizi o dei peccati, ma erano delle aree della mia vita che non erano ancora rese al Signore. Il Signore vuole una resa totale e incondizionata. Qualcuno l'ha espresso in questa maniera. Quando inviti il Signore Gesù nella tua vita, c'è chi lo invita solo nel salotto buono, dove è tutto bello, ordinato e pulito. Però nella tua casa ci sono anche altre stanze. C'è la cucina, c'è il bagno, c'è la camera da letto, c'è anche la cantina, dove magari non tutto è così pulito e ordinato. Ma il Signore vuole la libertà di entrare in ogni parte della tua casa, non soltanto nelle parti più belle. E quando vai in cantina, magari poi cominci a buttare via un sacco di roba vecchia che non serve più. Ma vuole questa libertà, vuole tutto il mazzo di chiavi di casa tua. È la libertà di poter entrare dappertutto e mettere il dito su tutto quello che non va bene e ha bisogno di essere aggiustato. E comunque stavo raccontando che il Signore ha cominciato a mettere il dito su delle aree della mia vita e dire, ma aspetta, questa cosa, tu sei pronto a cederla a me? Io all'epoca ero all'università, ero impegnato in varie cose, ero impegnato nello sport, facevo canottaggio, ho ancora qualche trofeo a casa. Ma E il Signore mise il dito su queste cose e dice: tu sei pronto a cedere a me questa area della tua vita? E io dice: ma Signore, sì, va bene, dimmi tu che cosa devo farne. E avvertivo che il Signore mi diceva: sta occupando troppo tempo, ritirati, fai due passi indietro, sì, puoi continuare a farlo ma in maniera marginale, non allenamento tutti i giorni della settimana, perché ho altre priorità per la tua vita. Non sto dicendo che è sbagliato per un altro fare questo tipo di attività. Mia figlia ha fatto un'attività sportiva intensa nell'atletica, per lei è stata la cosa giusta da fare. Per me il Signore disse: no, io non voglio. Va bene, Signore, sei tu il padrone, sei tu il capo, la mia vita appartiene a te, tu l'hai comprato, hai pagato a prezzo del tuo sangue. Il Signore se l'è preso. Poi ero attivo anche in attività politiche. E non sto dicendo che sia sbagliato per un credente impegnarsi in politica, anzi abbiamo bisogno che ci siano credenti che ubbidiscono a una chiamata di Dio a entrare in questo mondo difficile, corrotto, impegnativo, ma ci vuole la chiamata e la grazia di Dio. Io ero impegnato in politica ed ero convinto che era questa la volontà di Dio, ero lì non per miei interessi ma per cercando di fare un mondo migliore. Ma il Signore cominciò a dire: è questo? Mi dai anche questa chiave? Ho detto: va bene, sì Signore, ecco la chiave. Tu che cosa vuoi che io faccia? E il Signore anche di questo mi disse: no, non è questa la volontà, la chiamata per la tua vita. Lascia. Io l'ho lasciato. E poi c'era l'area sentimentale. Io stavo già insieme con Giuditta, che oggi è mia moglie, da più di 40 anni. Ci amavamo. Però il nostro rapporto era partito senza il Signore. E sentivo che il Signore disse nel mio cuore: e anche questo sei pronto a cederlo a me? E c'è stata una battaglia dentro di me. Perché la carne, che non è soltanto la parte peccaminosa, ma è la parte che è indipendente da Dio, che sa vivere senza Dio. La carne ha desideri che sono contrari allo spirito. E c'è stata quindi una battaglia, una lotta. Ma alla fine, quando sono stato pronto, sono arrivato al punto di dire: Signore, tu mi ami. Tu sai meglio di me cosa accadrà in futuro. Tu sai meglio di me che cosa è bene per la mia vita. Io ti cedo anche questa chiave. Dimmi tu che cosa devo fare. Se tu vuoi, se la tua chiamata per me è il celibato, sono pronto. Tu mi darai la grazia. Se tu hai per me qualcun altro, va bene, tu conosci il futuro. Se tu vuoi che andiamo avanti, dimmelo tu. Il Signore ha detto: grazie, mi prendo la chiave. E poco dopo, entro pochi giorni, avvertivo che disse: va bene, puoi andare avanti. È questa la mia volontà, è questa la mia chiamata per la tua vita. Ma posso dire che il nostro rapporto è cambiato, perché non è stato più un rapporto a due, ma a tre. E a capo c'era il Signore. E noi eravamo lì perché lo voleva Lui. Capite che cosa intendo per i sassi nella nostra vita, nel nostro bicchiere? E questi sassi possono rappresentare molte cose. Ho riflettuto, mi è tornato in mente uno dei 10 comandamenti che forse spesso trascuriamo. Ed è quello basilare, quando il Signore dice non avere altri dei oltre a me. Ma penso che molto spesso in realtà abbiamo anche altri dei oltre al Signore. I nostri dei credo che rientrano in due categorie. Ci sono quelle cose in cui confidiamo. Il conto in banca, il gruzzolo che abbiamo messo da parte per le evenienze. Sì, ma male che vada abbiamo sempre una riserva, abbiamo sempre un rifugio. Confidiamo in quello. La nostra famiglia, gli affetti della nostra famiglia, che è la nostra sicurezza emotiva, il nostro posto di lavoro. E qui è facile constatare se è quello in cui confidiamo, perché immaginiamo per un attimo di essere domani licenziati. Andremo in crisi? O avremmo fiducia nel Signore che ha promesso io non ti lascerò e non ti abbandonerò? Che ha detto non ti preoccupare, cosa mangerai, cosa berrai, come ti vestirai, perché tuo Padre Celeste sa di che cosa hai bisogno. In che cosa confidi? Dov'è la tua fiducia? Dov'è la tua sicurezza? Non avere altri dei. Poi un'altra categoria di dei o di idoli sono quelle cose a cui non siamo disposti a rinunciare, come quelle cose di cui ho parlato, quelle cose che ci teniamo strette, che non siamo pronti a lasciare nelle mani di Dio. No, Signore, ma questo no. L'abbiamo mai detto? L'abbiamo mai pensato dentro di noi? E se il Signore domani ti dicesse, beh, licenziati dal lavoro e parti missionario per andare in Indonesia per dire un posto. Cosa diciamo? Andiamo in crisi? Ci sarà una battaglia? E poi ci sono cose molto, molto semplici, molto e anche buone. Qui siamo attaccati, la nostra famiglia. È lì che troviamo la nostra sicurezza? È quello che diciamo, sì, ma quello Signore non me lo toccare. Un sport, un divertimento, un passatempo, appunto la partita ho detto, la TV. E se il Signore ti dicesse, prendi la TV, mettila in cantina per un mese, come ha detto una volta mio figlio, credo sia rimasto molto più di un mese, forse per un anno. Il Signore gli ha fatto capire che la tentazione era troppo forte da lui quando tornava stanco dal lavoro, di piazzarsi davanti alla TV e trascurare la moglie e i figli. Ho preso la TV, l'ho messa in cantina. Siamo disposti? Siamo pronti? Io non sto dicendo che sia sbagliato avere la TV in casa, io per molti anni non l'ho avuto. Avevamo deciso nella nostra famiglia che non era una necessità, che i nostri figli quando erano piccoli avevano cose più costruttive da fare che guardare i cartoni animati, però non sto dicendo che sia sbagliato e certamente la Bibbia non ci dice non avere la TV in casa. Però se diventa un idolo, se diventa un Dio a cui non puoi rinunciare, non puoi farne a meno, allora diventa un problema. e diventa un impedimento per tornare al nostro versetto a essere ripieni di Spirito Santo. Dobbiamo confessare e rinunciare ai peccati, ma dobbiamo anche cedere al Signore tutte le chiavi della nostra vita per poter realizzare questo comando di Dio che dice: siate ricolmi, ripieni di Spirito Santo. È un grande privilegio essere, come ho accennato, contenitori della vita di Dio, contenitori della potenza di Dio, contenitori della realtà di Dio. Ed è una promessa per tutti quanti noi. E come tutte le promesse di Dio, è qualcosa che riceviamo come? Come riceviamo le cose promesse da Dio? Per fede. Per fede. Una volta che abbiamo deciso di dare al Signore tutta la nostra vita, tutte le chiavi della nostra casa, la fede viene. Perché la disubbidienza è un grande ostacolo alla fede. Non possono facilmente coesistere queste due cose. Ma quando ci arrendiamo al Signore completamente, incondizionatamente, allora la fede nelle promesse di Dio è facile che nasca nei nostri cuori e nel nostro spirito. La Scrittura ci esorta ad avvicinarci a Dio con piena certezza di fede. La fede non è soltanto una speranza. La fede è una certezza. Perché Dio è fedele. Questo è il fondamento della nostra fede. Dio è fedele. Dio mantiene le sue promesse. Quando ci avviciniamo a Dio, quando abbattiamo le barriere che esistono tra noi e il trono di Dio e contempliamo la grandezza e la bontà di Dio, e certamente la Scrittura ci aiuta, ci alimenta la fede, quando vediamo quante promesse Dio ha già adempiuto in passato, quante cose ha fatto per coloro che hanno deciso di confidare pienamente in Lui. Allora la fede viene udendo, ascoltando la parola di Dio. E il Signore ha promesso il dono del suo Spirito Santo. Allora domandiamoci questa mattina: io oggi sono pieno di Spirito Santo? Perché è un comando promessa di Dio. Quando ci lasciamo riempire della vita di Dio, come ci indicano i versetti che abbiamo letto, uno dei primi frutti è la gioia e la gratitudine. Dice: parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore. E anche questo ci interpella. Questa mattina abbiamo cantato, suonato, salmeggiato al Signore. Ma guardiamoci un momento e domandiamoci: ma l'abbiamo fatto con il cuore o soltanto con la bocca? Perché il Signore nel libro di Isaia se la prende una volta con il suo popolo. Dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E se io devo essere onesto, io so che ci sono stati momenti nella mia vita, ci sono momenti nella mia vita in cui mi scopro a cantare con la bocca, ma il cuore e i pensieri sono da qualche altra parte. Ma quando ci arrendiamo e cediamo e ci lasciamo riempire di Spirito Santo, la lode nasce dal cuore, la gratitudine nasce dal cuore, prosegue ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Domandiamoci onestamente, questa è la nostra vita? È impegnativo questo, no? È facile lodare Dio con i fratelli in chiesa la domenica mattina, vero? Un po' meno facile quando suona la sveglia lunedì mattina, o no? Signore, grazie per questa nuova giornata, grazie perché ho la forza di andare a lavorare, o no? Oh, Signore, grazie. Ringraziando continuamente per ogni cosa, quando siamo ripieni di Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, guarda caso, è uno spirito di gioia. Il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia e altre cose ancora. Dio è un Dio gioioso. Dio non si lamenta che è venuto il lunedì mattina. È un'altra bella giornata che ha fatto Lui. Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Noi ci rallegreremo e gioiremo in esso. Non vale soltanto la domenica o il sabato. Vale anche il lunedì. Mentre al contrario, le lamentele, l'ingratitudine, di cose di cui leggiamo, per esempio, qui nel capitolo 4, nel versetto 30-31, sono cose che rattristano lo Spirito Santo. Dice, non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Spiega meglio, via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Queste cose a quale uomo appartengono? Al vecchio o al nuovo? Al vecchio. Spogliatevi, dice, di queste cose. Rivestite l'uomo nuovo che si rinnova ad opere dello Spirito Santo, a immagini di Dio. Dio è un Dio gioioso. Dio è sempre contento, non di ogni cosa, Dio si adira pure, ma in sé Dio è sempre pieno di gioia. Non è mai sconfitto, non è mai perplesso. Ha le situazioni sotto controllo. E quando noi camminiamo in Lui, siamo ripieni di Lui, siamo pieni di fiducia. Anche quando, come dicevo in partenza, questo corpo si disfa, in questa tenda gemiamo. Lo Spirito Santo è uno spirito gioioso. È uno spirito di pace, è uno spirito di fede, di fiducia nella bontà di Dio, nella sovranità di Dio. E lo Spirito Santo, io credo non sia un casuale che nel brano che stiamo meditando mette a confronto e in contrasto l'ubriachezza del vino e l'ubriachezza dello Spirito Santo. Ricordiamo che il giorno della Pentecoste, quando furono tutti riempiti di Spirito Santo e parlavano in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi, la gente che accorse e disse, cominciò a dire, ma questi sono ubriachi anche se sono solo le 9 di mattina. Sono pieni di vin dolce. Hanno bevuto. forse barcollavano, ma certamente davano quella sensazione. Lo Spirito Santo, come l'eccesso di vino, scioglie la lingua. Quando abbiamo alzato troppo il gomito, facilmente parliamo e diciamo anche sciocchezze, diciamo cose che sarebbe stato meglio non dire. Quando siamo ripieni di spirito, diciamo più facilmente cose che è bene dire. Ci scioglie la lingua per essere testimoni di Cristo. Quanti di noi abbiamo difficoltà ad aprire la bocca e dire alla gente che troviamo sulla nostra strada che Dio è buono, che Dio è amore? Che la salvezza è per tutti, che Dio chiama tutti a ravvedersi. Siamo inibiti, ma lo Spirito Santo scioglie quelle inibizioni perché possiamo essere testimoni di Cristo. E allora mettiamoci in discussione. Cioè, Signore, Tu mi comandi di essere oggi e domani, e martedì, e mercoledì, ripieno di Spirito Santo. Signore, eccomi qua, riempimi. Se ci sono nella tua vita dei sassi, chiedi l'aiuto del Signore, mettiti a tavolino con Lui, discuti con Lui, il Signore ti invita, vieni, discutiamo insieme. Vediamo come togliere questi sassi dal bicchiere, perché tu possa essere riempito di Spirito Santo. Ecco, parliamo tutti. E così il bicchiere può essere riempito. Amen. Vogliamo pregare, vogliamo chinare il nostro capo. Sì, state in piedi, seduti, in ginocchio, come volete, come preferite, come vi indica lo Spirito Santo. Signore, Tu ci comandi di essere ricolmi di Spirito Santo. Tu ci prometti il dono del Tuo Spirito, perché la promessa è per tutti quelli che Tu chiami. Signore, togli i sassi, togli gli ostacoli. Signore, io ti voglio pregare per questi miei fratelli, queste mie sorelle. Se ci sono nella vita di questo o di quella delle aree riservate, delle chiavi che non hanno consegnato nelle tue mani, delle cose di cui vogliono mantenere ancora il controllo, cui non sarebbero disposti in nessuna circostanza a rinunciare. Ti chiedo, Signore, di mettere il tuo dito sulle questioni, sugli ostacoli. Signore, di dare grazia di risolverli, la grazia di cedere a te ogni area della nostra vita, ogni chiave della nostra casa, perché tu possa riempire tutto. Perché tu possa occupare ogni spazio. Signore, perché la tua grazia, il tuo amore, la tua pace, la tua gioia, il tuo potere soprannaturale possa riempire e possa manifestarsi nella vita di tutti quanti noi, e possiamo essere all'ode della tua gloria e portare molto frutto per il tuo nome, e così essere veramente i tuoi discepoli. Signore, io ti chiedo perché nei giorni che vengono tu continui a operare nella vita di ognuno di noi, perché tutti noi possiamo gioire alla tua presenza, possiamo essere pieni di lode, pieni di gratitudine verso di te e possiamo essere testimoni efficaci del tuo regno e della tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen.